Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Vincenzo Romano, 1751-1831. È il primo parroco italiano del clero secolare elevato agli onori degli altari, quasi contemporaneo all'altro grande santo sacerdote, patrono dei parroci, San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars, che gli fu per un quarantennio contemporaneo. Ecco, ma prima di iniziare il racconto della vita di San Vincenzo Romano, facciamo una preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Vincenzo Romano nacque il 3 giugno del 1751 a Torre del Greco, un'antica borgata tra il vulcano del Vesuvio e il mare, a pochi chilometri da Napoli. A quel tempo Torre del Greco era un piccolo mondo, tranquillo, operoso e fervido, nell'orbita del grande mondo napoletano. Presente a Torre del Greco nei proprietari di terreni e di fastose ville. La popolazione di Torre del Greco era costituita in larga parte da pescatori. All'epoca Napoli, come in generale anche le altre capitali europee, erano ricche di nuovi fermenti. Erano in un momento di splendore, di fioritura. Naturalmente il nome di Napoli, la sua fama era europea e la sua vita religiosa era caratterizzata dalla presenza e dall'azione di un'altra santa figura di prim'ordine che è Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Nato quasi 50 anni prima del nostro santo, ma che gli fu contemporaneo per altri 30 anni, nel periodo in cui Sant'Alfonso radiava i suoi insegnamenti di scrittore e di dottore, e i suoi esempi di religioso e di vescovo erano sul candelabro. Sicuramente possiamo dire che il movimento di pensiero e di azione a cui Sant'Alfonso dava origine in quegli anni, in quei luoghi, fu di scuola per il nostro santo, e naturalmente non solo per lui. Per farci un'idea dello stato religioso in cui si trovava in quel tempo la città, si pensi che su 10.000 abitanti circa di Torre del Greco, quasi 50 erano sacerdoti del clero diocesano, 35 erano seminaristi che spesso si rendevano disponibili per i tanti giovani presenti nella cittadina, e che frequentavano la congregazione della Madonna Assunta dove si pregava e si praticavano numerosi esercizi di pietà, si ascoltava la parola di Dio e ci si istruiva. La stessa impostazione educativa era osservata anche nelle scuole, per di più presso precettori privati, all'interno delle quali il primo posto era sempre assegnato all'educazione morale e cristiana. Si dice che i divertimenti dei bambini di allora era quello di trascorrere il tempo libero ripetendo in casa e nei cortili le cerimonie e le feste ecclesiastiche, e che i regali più ambiti erano piccoli altarini, riproduzioni in miniatura degli arredi sacri e immaginette sacre. E quindi in questo clima religioso di fede il nostro Vincenzo Romano non faceva eccezione. Il fratello Giuseppe testimonierà che all'età di circa 2 anni lo si vedeva con un bastone di legno in mano, camminando per la casa, scendendo per la scala o gridando nel cortile e strillando: «Che bella Santa Croce! Vedete sta bella Santa Croce!» Dunque il nostro santo nacque il 3 giugno del 1751, fu battezzato al fonte dell'antica chiesa parrocchiale di Santa Croce il giorno seguente. Pur chiamandosi Domenico, così come è annotato nei registri, per un'antica devozione della famiglia San Vincenzo Ferreri si finì per dare maggiore rilievo al secondo nome, quello di Vincenzo, per cui il nostro santo era il sesto figlio dell'umile famiglia e ricca di fede, devota, umile nei costumi e nelle scelte di vita cristiane. La madre, grazie a Maria, si occupava dell'economia domestica come casalinga, mentre il padre, Nicola, era dedito alla coltivazione in proprio di un pezzo di terra in campagna, quindi faceva il contadino. Dal padre, Vincenzo aveva ereditato la serietà, la laboriosità anche nelle piccole cose. Dalla madre, invece, aveva ereditato una dolcezza profonda ma piena di riserbo, e queste sue qualità le si troveranno intrecciate lungo poi tutta la sua vita sacerdotale. Il padre, Nicola Romano, avrebbe voluto fare di lui un bravo orefice, ma quando il figlio manifestò, come l'altro fratello Pietro, il desiderio di diventare sacerdote, nulla fece per invogliare il figlio, ma nemmeno per opporvisi. Anzi, consigliatosi poi con alcuni sacerdoti, acconsentì che si facessero i primi passi. Dopotutto già era chiara l'inclinazione del piccolo Vincenzo quando dava manforte al fratello Pietro nel recitare rosari e litanie, nel cantare canzoncine, nel celebrare la messa, nel simulare, ecco, di celebrare la messa e nel fare la comunione. Così, dopo essere stato amorevolmente accudito, abbiato la pietà dei genitori, in modo particolare dalla sorella Gelsomina, che fu per lui come una seconda mamma e che era una monaca di casa, secondo la tradizione napoletana, fu avviato agli studi sotto la guida diligente di un sacerdote, suo padrino di cresima, un certo Don Agostino Scognamiglio, che gli fece conoscere, gli insegnò i primi rudimenti del sapere. E Vincenzo manifestò ben presto la sua precoce e non comune applicazione allo studio. Aveva un'eccellente condotta, un ottimo profitto, e questo suo impegno e questa sua costante applicazione ben presto lo misero in grado di primeggiare sui compagni, per i quali però si rapportò sempre con umiltà, ecco, senza mai atteggiarsi con aria di superiorità, ma anzi prestandosi volentieri ad aiutarli. La sua pietà gli permise di accedere presto ai sacramenti. A poco più di 16 anni il primogenito della famiglia Romano, cioè Pietro, entrava nella congregazione dei padri dottrinari e 6 anni più tardi il nostro Vincenzo lo seguiva nella via del sacerdozio. Tuttavia dovette faticare non poco per vedere il suo desiderio soddisfatto a motivo delle grandi difficoltà che gli sopraggiunsero, provenienti soprattutto dall'allora cardinale di Napoli Antonino Sersale, che, a causa del numero elevato dei seminaristi provenienti da Torre del Greco, i quali avevano fama di condurre piuttosto una vita comoda, non voleva accettarlo. Comunque tanto fece che alla fine, nell'anno scolastico 1765-1766, riuscì a entrare in seminario e sin dai primi giorni fu visto piangere in un angolo della cappella, piangere lacrime di gioia per la grazia di trovarsi finalmente in quel luogo benedetto, tanto sospirato, e per la vita alla quale si incamminava e a cui Dio lo chiamava. Andava sovente ripetendo ai compagni di camerata questa massima: volesse Dio che si osservassero le regole del seminario, perché quelle sole basterebbero a fare un santo. E ben guardare tutta la sua vita, possiamo affermare che effettivamente bastarono. Cioè, mettere in pratica con puntualità, con perfezione, quello che era il regolamento del seminario, e che era un regolamento che spingeva chiaramente a esercitarsi nelle virtù sacerdotali, nel vivere lo spirito di preghiera, di sacrificio, di impegno apostolico, di studio. Sotto la guida del venerabile Mariano Arcero, direttore spirituale del seminario, il nostro santo imparò a disciplinare il proprio temperamento facendo quotidianamente la comunione, cosa allora non frequente. Caratteristica del nostro santo fu sempre l'applicazione allo studio più per passione che per bisogno. Ne prova il fatto che per un biennio fu incaricato dai superiori di fare da ripetitore tra le materie letterarie ai compagni più ritardati, con il compenso di una riduzione del pagamento della retta del seminario. Dopo il suddiaconato fu scelto come prefetto della seconda camerata e con i ragazzi, alla sua responsabilità fu dolce ed efficace. Con i suoi ragazzi, quelli cioè a lui affidati, fu dolce ed efficace nell'esigere l'osservanza delle regole del seminario che erano, secondo lui, sufficienti, come abbiamo detto, a fare un santo. I compagni lo finirono per chiamare pecora stizzita, a motivo della sua dolcezza scontrosa e per lo zelo e la qualità dell'ingegno con il quale amava applicarsi allo studio e alle cose di Dio. Non fu l'unico nomignolo che gli affibbiarono, lo chiamavano anche Scialone per la fame che aveva di Gesù e Eucaristia. Ed è proprio in questi nomignoli che possiamo trovare, dice un biografo, la chiave interpretativa di tutta la sua vita sacerdotale. Così scrive il biografo, la diligenza di un capitano e la coscienziosa bravura di un pilota che si avventura per mare furono due virtù che Don Vincenzo affinò negli anni della sua formazione e che caratterizzarono poi tutta la sua vita. Chi lo incrociava era certo che sarebbe stato da lui sinceramente amato e da lui sollecitamente aiutato. Il 10 giugno 1775, nella Basilica di Santa Restituta a Napoli, venne consacrato sacerdote. Così, con il rimpianto dei compagni e dei suoi superiori, lasciò il seminario e fece ritorno in famiglia a Torre del Greco, dove era atteso a braccia aperte presso quella casa paterna dalla quale per tutta la sua vita sacerdotale poi non si sarebbe più mosso. L'indomani, domenica della Santissima Trinità, assistito dal parroco Don Gennaro Falanga, circondato dalla stima e dall'affetto del clero e della sua famiglia, celebrò la sua prima santa messa nella chiesa parrocchiale di Santa Croce. Tanto fu l'ardore con cui Don Vincenzo celebrò la sua prima messa che in tanti ne restarono edificati e dicevano: sembra un santo. Una monaca di casa, una certa Teresa Fruglio, fu testimone di un fatto straordinario, così racconta. Io lo vidi fin dal momento in cui uscì dalla sacrestia per andare a celebrare la prima volta. La sua modestia fu tanto singolare che edificò tutti, e io mi ricordo che restai commossa al vederlo con gli occhi a terra e con tanta devozione che mi pareva un santo che andava all'altare. Io rimasi fuori di me nel vedere in quella circostanza una cosa che non avevo mai visto. Io vidi in tutta la chiesa uno splendore, come un paradiso. Rimasta sbalordita, guardavo le mura e vedevo che non erano mura, ma come specchi fini lustri lustri. E tutta la chiesa era una illuminazione, in modo che non era possibile distinguere le persone. E vi dico che non riesco ad esprimere con parole lo splendore, l'illuminazione che vedevo. L'avreste dovuto vedere anche voi per capirlo. Che cosa bella. Quello che si scrive, niente si scrive, perché fu una cosa gagliarda. Non so esprimermi altrimenti. Tutto questo splendore e illuminazione veniva dalla sua persona. Questo stesso splendore gagliardo che non posso spiegare lo accompagnò dalla sagrestia per la chiesa e fino sopra l'altare. Allora sentì una voce che disse: «Non c'è prete qua più santo di questo che è uscito a dir messa». La voce che udii la intesi non solo con l'orecchio, ma con tutti i sensi. E veniva dal cielo e tuonava per tutta la chiesa. La voce non fu voce ordinaria umana, ma fu cosa di Dio, una voce santa dal cielo. D'un tratto sparì lo splendore e la chiesa ritornò ad essere com'era. Ho visto qualche altra messa novella nella mia vita, ma non ho mai visto una cosa simile. E qui finisce la testimonianza. Questo fervore, questa passione, questo amore per l'Eucaristia che la gente ha potuto vedere in quella sua prima messa anche dall'esterno, caratterizzò poi tutto il sacerdozio di Don Vincenzo. Non ci fu messa che non celebrò con tanto ardore. Ecco, secondo quella massima antica che diceva celebra la Santa Messa come se fosse la prima della tua vita, l'ultima della tua vita e l'unica della tua vita. In effetti il mistero della Messa è così grande che dovrebbe impegnare davvero tutto il nostro cuore, tutto il nostro ardore. Questo ardore, questo gusto, questa carità di cui era ripieno il santo, si sarebbero ben presto espansi al di fuori del culto divino e si sarebbero interessati affaticati per tutti i bisogni umani. D'altra parte, l'amore per Dio più cresce, più porta anche all'amore verso il prossimo. Diceva il santo, vorrei avere infiniti cuori che tutti ardessero del santo amore. Signore, quante sono le stelle del cielo, quanti sono i granelli di arena del mare, quante sono le gocce dell'acqua del mare e delle fonti, quante sono le fronde degli alberi, quante sono le creature animate e inanimate, ragionevoli e ragionevoli. Tante volte intendo darvi tutta quella gloria che vi hanno data e daranno tutti i milioni di angeli, tutti i santi, la regina dei santi, e questa gloria intendo moltiplicare in ogni momento infinite volte. Gesù è tutto mio ed io sono tutto di Gesù. Ebbene, in effetti, a guardare tutta la sua vita, dice il biografo, fu tutto di Gesù e nulla più volle per sé. Abbiamo detto che con lo stesso ardore con cui si dedicava all'amore di Dio, Don Vincenzo presto si dedicò anche all'amore per le anime. Tuttavia, in molti ministeri, la cura di un popolo che a tutte le ore del giorno e della notte lo cercava e lo impegnava, non valsero mai a distrarlo dall'adempimento più attento del suo fondamentale dovere sacerdotale, che era tutta la sua gioia, ossia l'Eucarestia. In effetti, è quello il cuore del sacerdote, con la celebrazione eucaristica, portare davanti a Dio le necessità del popolo. Chiedere il perdono dei peccati del popolo, intercedere per il popolo, chiedere misericordia per il popolo, impetrare grazie per il popolo. Ecco, questa è la missione, prima del sacerdote, essere strumento mediatore di grazia per i fratelli. Celebre faticatore, operaio instancabile e zelante, non potendo ancora da giovane prete ascoltare le confessioni dei fedeli, perché normalmente si rimandava la facoltà di confessare affinché diciamo, il sacerdote potesse maturare, crescere e anche acquistare una certa scienza per poter diventare ecco, guida dei fratelli. Consacrò subito la sua missio ad gentes con i fanciulli. Questa fu la sua prima missione. Con l'autorizzazione dell'arcivescovo e su consiglio del venerabile Arciero, aprì gratuitamente una scuola con varie classi destinate sia ai laici che ai chierici. E tanto fu il buon esempio del maestro Don Vincenzo che la sua scuola divenne ben presto un semenzaio di ottimi sacerdoti e irreprensibili cittadini. Con amorevole impegno vi impartiva lezioni di lettere, di scienza, di latino, greco, retorica, filologia, teologia dogmatica, diritto canonico, diritto civile e canto gregoriano. Era molto rigoroso nell'esigere i compiti, soprattutto era rigoroso nella moralità. Esigeva dai suoi alunni la frequenza ai sacramenti, la confessione settimanale, la santificazione della festa, la visita giornaliera al Santissimo Sacramento. E terminate le lezioni, personalmente accompagnava i ragazzi in chiesa. Studio e pietà furono i pilastri del suo sistema educativo. Era così apprezzato il suo insegnamento che anche in seminario, allorquando si presentavano i suoi chierici a sostenere gli esami, avevano la promozione assicurata per la fiducia che i superiori riponevano in Don Vincenzo Romano. Nei giorni festivi celebrava la messa, predicava, insegnava la dottrina cristiana presso la cappella rurale di San Vito insieme con alcuni suoi alunni. Nella chiesa parrocchiale di Santa Croce, presso la congrega del Santissimo Sacramento, insegnava il catechismo ai bambini e ad adulti, faceva imparare alcune canzoncine, predicava, teneva istruzione al popolo. Era molto oculato nella scelta dei catechisti che voleva santi e dotti. e da essi richiedeva nell'insegnamento uno stile chiaro, schietto, corrente e familiare. La sua catechesi durava circa 2 ore, spesso era seguita da qualche premio per invogliare i ragazzi a una maggiore frequenza. Più tardi, avendo ricevuto anche l'abilitazione ad ascoltare le confessioni, fu scelto come direttore e padre spirituale della Congrega dell'Assunta. Vi si ritrovavano braccianti, artigiani, contadini e giovani di ogni provenienza. Tra queste persone, molte delle quali erano giovani, con uno zelo che non risparmiava disagio né fatica, manifestò tutto il suo zelo, la sua mente sagace e il suo grande cuore. Predicava regolarmente ai confratelli sacerdoti, teneva loro periodiche istruzioni e compiva molte opere di carità. L'assistenza spirituale ai malati fu una sua azione pastorale prediletta e vi si dedicò fino alla vecchiaia. Neppure di notte si dava riposo, certo che Dio avrebbe cercato conto di ogni momento di tempo perduto. Dormiva poche ore e spesso sulla nuda terra e trascorreva molte ore in preghiera. Spesso, sempre di notte, si dedicava all'assistenza dei moribondi, opera che tra tutte gli era più gradita. Accompagnare le anime nel supremo passaggio dalla terra al cielo, al momento più delicato, quello che segna la vittoria o la sconfitta eterna, ecco, di un'anima. Tutto questo zelo, questo esercizio del suo ministero esteriore a vantaggio del prossimo, come ebbe a dire Paolo VI, non è affanno che svuota l'attivista di una sua profondità personale, ma è carità che arde di dentro e che si accende nell'intimità del colloquio devoto e della meditazione pensosa e poi trabocca. Quindi giustamente Paolo VI sottolineava nel beatificare questo santo come diciamo, la sua opera caritativa esteriore era frutto di quella sua profonda e intensa vita interiore. Una fontana può dare nella misura in cui attinge l'acqua dalla sorgente. Ecco, quindi più uno è unito a Dio, tanto più può anche riversare sul prossimo le sue grazie. Don Vincenzo così trascorreva le sue giornate tra l'altare di Dio e il cuore del prossimo. Una delle opere che occupò maggiormente la giornata, però, fu senz'altro la predicazione della Divina Parola. Era solito ripetere che, sono parole sue, la parola di Dio è quella prodigiosa semenza che produce buona vita, buona morte e il paradiso. Ecco, buona vita, perché se la parola di Dio penetra nei cuori, nelle anime, ecco allora che spinge le anime a condurre una vita santa, una vita secondo la volontà di Dio, quindi condurre una vita buona, a cui segue una buona morte e quindi il paradiso. Per questo raccomandava ai suoi sacerdoti di tenere sempre aperta la fontana della parola di Dio a beneficio delle anime. La sua predicazione non annoiava il popolo, che sempre accorreva con piacere per sentire il proprio pastore. La sua parola dal pulpito era di fuoco ed egli stesso, con tutto il suo corpo, ardeva come una fiaccola accesa e sembrava che Dio stesso gli mettesse le parole sulla bocca. Nei suoi gesti, nei suoi sguardi, vi era un tale splendore, una tale meravigliosa potenza, che ascoltandolo era impossibile rimanere freddi. Si fece iniziatore di una pratica apostolica nuova per Torre del Greco, ma nota allora la Chiesa napoletana, ossia la sciabica, un termine dialettale derivato dalla lingua araba, che indica una particolare specie di rete da pesca a strascico. Ecco, quindi era un termine che voleva dare un'immagine, cioè Don Vincenzo si fermava nei crocicchi principali del paese, chiamava i popolani intorno al suo crocifisso, e quindi gli esortava con una piccola predica alla penitenza, alla preghiera. Quando la rete era piena, ossia quando si era radunata tanta gente, si recava allora in chiesa insieme con loro per le pratiche di pietà, questo vuol dire la sciabica. Parole e conversione erano tutt'uno per Don Vincenzo, che altro non desiderava se non toccare i cuori più induriti e condurli attraverso i sentieri dell'affetto al cuore stesso di Dio. In una lettera autografa a un amico così scrive: Dilettissimo figlio in Gesù Cristo, l'amore che ho come amico e come padre mi obbliga a ricordarvi le finissime astuzie del demonio, il quale cerca sempre la nostra rovina. Io ben so che avete la buona volontà di salvarvi, ma il nostro nemico comune astutamente vi tenta e vi lusinga nel rimandare poi la salvezza. Inganno. Quel bene che si può fare oggi non si aspetti per farlo domani. Il nostro Padre Celeste ora con eccesso di amore viene appresso a voi, vi chiama, vi promette perdono, vi offre la sua amicizia e il paradiso. E avete cuor di dire di no ad un Padre così amante, così buono? Io, come ministro e vicario di Gesù Cristo da parte sua, con le lacrime agli occhi e con tutto il calore vi prego, presto, presto, spezzate ogni laccio con il nemico infernale, unitevi con Dio e mettetevi in salvo l'anima, perché perduta questa, è perduto tutto. Dio che ci vuole salvi ci promette il suo aiuto, la sua grazia. Subito che lo preghiamo, prontamente ci esaudisce. Ci perdona, ci consola, ci salva, ne gode ed invita gli angeli a rallegrarsene e farne festa. Fatene l'esperienza e poi vedrete quanto è soave Dio. In questa lettera vediamo ben rifulgere quella carità, quell'ardore, no? Della salvezza delle anime che lo animava. Alla scuola del venerabile Ardero, Don Vincenzo imparò a non perdere tempo e stillare anche negli altri l'amore alla vita laboriosa. Poco dopo l'ordinazione sacerdotale aveva chiesto la facoltà di confessare e per attendere con maggior libertà tale ministero pensava di rinunciare alla scuola, ma Don Arderò lo dissuase. E fu così che portò avanti entrambi i compiti con grande dedizione, destando nella popolazione una grande ammirazione. Giovanni Paolo II, disse, leggendo la sua biografia, si rimane impressionati dal suo zelante azione pastorale che egli esercitò ininterrottamente per ben 32 anni, solo come parroco, attore del greco, non allontanandosi mai per un giorno dalla sua parrocchia, talmente era occupato, fin dall'alba nella preghiera, nella celebrazione della Santa Messa, nell'ascolto delle confessioni, nella visita agli ammalati, nello svolgimento delle pratiche familiari e sociali, nell'avvicinare persone lontane dalla fede per stimolarle alla conversione. L'eruzione del Vesuvio del 15 giugno 1794 segnò nella vita del Beato una svolta decisiva, con la distruzione della chiesa parrocchiale di Santa Croce, le sedi della Congrega dell'Assunta e del Conservatorio dell'Immacolata Concezione. Don Vincenzo non si mosse dal paese, sia perché la sua casa era rimasta intatta, sia perché c'erano bisognosi da soccorrere, cuori esacerbati da consolare. 5 mesi dopo egli fu eletto membro del comitato che doveva provvedere alla riedificazione della chiesa parrocchiale, di cui era preposito da oltre 50 anni un certo Don Gennaro Falanga. Questo anziano sacerdote chiese all'arcivescovo di Napoli, il cardinale Gaspare Capece Zurlo, un coadiutore che fosse all'altezza della difficile situazione. Quando Don Vincenzo, ormai libero da ogni precedente impegno di ministero, seppe che la pubblica fama lo designava aiutante del parroco, fu preso dal panico, ritenendosi indegno a quel compito, incapace per quel compito. E quando ebbe notizia della sua nomina a economo curato, svenne in mezzo alla strada e dovette essere salassato. Quindi vediamo anche come era veramente pieno di sentimenti di umiltà, come si sentiva inadatto e come sentiva la gravità anche e la responsabilità del compito che richiedeva un tale ufficio. Tuttavia, confidando nei miracoli che si possono compiere in virtù dell'obbedienza, nel 1796 si buttò a capofitto nel nuovo lavoro, benché non fosse provvisto di congura parrocchiale. Per attendere con tutte le forze alla ricostruzione materiale e spirituale della parrocchia, smise di fare scuole ragazzi e si sostituì in tutto al vecchio parroco, nella predicazione, nell'amministrazione dei sacramenti, nell'assistenza ai malati, e a quanti erano rimasti senza tetto. Quanto alla chiesa da ricostruire, Don Vincenzo ideò un tempio salomonico, più bello e più splendente di quello precedente, dove il popolo di Dio avrebbe potuto dare sfogo alla propria anima e Dio esercitare più prontamente la sua beneficenza ed esaudire le preghiere del suo popolo. Tutta la popolazione si era impegnata a contribuire ai fondi per la ricostruzione della parrocchia. E le varie categorie di cittadini, professionisti, commercianti, operai si erano assunte l'impegno di costruire ognuna di esse un altare della nuova chiesa. E tanti furono i segni che manifestarono il provvido intervento di Dio in favore di questo suo devoto popolo. Furono destinate delle campagne per le pubbliche questue, e 8 incaricati speciali raccoglievano le offerte tra gli equipaggi delle barche coralline dei pescherecci. Il 17 aprile del 1796 fu visto Don Vincenzo scendere con gli altri verso la spiaggia per poi salire verso il cantiere della chiesa, portando lui per primo dei mattoni che una feluca torrese aveva gratuitamente trasportato dall'isola d'Ischia. Furono anche distribuiti degli appositi salvadanai nelle case, ma per la grande fiducia e per la grande stima che il popolo aveva di Don Vincenzo, tutti avevano l'ambizione di portare a lui nelle sue mani il denaro, senza che alcuno pensasse mai di chiedergliene conto. Sapevano infatti che se era necessario si indebitava personalmente. Tutto il paese, tuttavia, era meravigliato nel constatare che Don Vincenzo aveva sempre pronto il denaro per pagare gli operai, tanto che si diceva che il denaro cresceva e si moltiplicava nelle sue mani, visto e considerato che il costo dei lavori non avrebbe potuto essere coperto dalle sole elemosine di un popolo generoso, ma allora scarso e stremato a causa della situazione. E non moltiplicava solo il denaro, ma anche la speranza. Le sue prediche aumentavano la speranza nei cuori. Non fu visto mai turbato, mai disanimato, ma sempre pieno di fiducia. E siccome era fortemente convinto che la grande confidenza in Dio allontana la rovinosa disperazione, tutte le sue prediche erano condite di fiducia in Dio, tanto da animare tutti alla speranza cristiana. La costruzione della nuova chiesa fu un'impresa ardita, un miracolo di Dio, il primo e vero miracolo da ascrivere all'intercessione di Don Vincenzo, che vide crescere la sua opera tra difficoltà e ostacoli, critiche e scherni. Allegramente, animo grande, Dio ci pensa, perché se Lui vuole fare la Chiesa e il mondo non vuole, la Chiesa si farà, e se Dio non vuole, tutto il mondo vuole, la Chiesa non si farà. Terminati i lavori, con il soffio della provvidenza, ispirato dal Salmo 126, volle che sul portale principale della nuova Chiesa venisse posta un'iscrizione di ringraziamento che additava l'edificazione del Tempio all'ammirabile provvidenza di Dio, a lui che aveva edificato la casa, sostenendo gli sforzi e le fatiche dei costruttori, a lui che aveva iniziato la sua opera, l'aveva continuata e portata a compimento secondo il disegno della sua volontà. La chiesa sarà ultimata nel 1824. Era così bella nella sua architettura che le autorità proibirono l'applicazione di drappeggi e parati nelle festività per l'interno della chiesa. Il 3 maggio del 1827 la chiesa parrocchiale, completa anche degli arredi, fu solennemente inaugurata e si potette finalmente levare a Dio l'inno di lode e di ringraziamento. Erano trascorsi 33 anni dalla distruzione dell'antica chiesa. Il 29 ottobre del 1843 la Basilica di Santa Croce fu solennemente consacrata da Monsignor Lastaria, vescovo di Zante. Don Vincenzo era morto ormai da 12 anni. Ecco bene, prima di continuare il racconto della vita del santo, facciamo un breve stacco musicale.
Chiamerà Gesù, il Padre.
Bene, abbiamo visto come dopo la terribile eruzione vulcanica del Vesuvio, che aveva distrutto il paese di Torre del Greco, il nostro santo fu eletto coadiutore dell'anziano parroco e come di fatto lo abbia sostituito in tutto e per tutto. Tanto che quando il vecchio parroco Don Falanga nel 1799 morì, Don Vincenzo fu scelto a succedergli a pieno titolo dai governatori laici della parrocchia che si avvalevano allora del diritto di nomina e di presentazione. Il santo, sgomento di fronte alle responsabilità di un pastore d'anime, incaricò un sacerdote suo amico di convincerli ad esistere, ma gli fu risposto che non potevano, altrimenti ne sarebbe succeduta una rivoluzione per Torre del Greco. Don Vincenzo capitolò soltanto all'esplicito richiamo dell'arcivescovo. Confidò al fratello Giuseppe: se anche mi avesse precettato di andare alla forca, l'avrei ubbidito per non commettere una disobbedienza. Felice Romano, che imparò a fare il parroco alla scuola dello zio, attestò che questa fu la preghiera del beato nel giorno della sua nomina: Signore, niente io posso, niente io sono, niente io so. La cura è vostra, sulla vostra parola come San Pietro io mi getto in questo mare. O Gesù, io sono l'asinello sotto di voi. Voi guidatemi, voi tiratemi, voi regolatemi. Superato il momentaneo sconforto, Don Vincenzo diventò per attività un cavallo sfrenato. Fu questo il nomignolo che la gente gli diede. Per 32 anni ininterrotti non si riservò una sola giornata di riposo né un'ora di diporto, per stare a disposizione delle anime di cui sapeva di portare il peso. Quando i confratelli gli suggerivano di fare anche solo quattro passi in campagna per distendersi un po', diceva: io trovo l'unico mio sollievo nella recita del divino ufficio. Oh, quanto mi ristoro nel trattare e parlare con Dio, che io preferisco a tutti i divertimenti del mondo. Alcuni giorni dopo il suo ingresso solenne nella parrocchia, come parroco, in qualità di parroco a pieno titolo, testimoni raccontano che a chi un po' maliziosamente gli chiedeva come si trovasse a indossare la cappa magna, rispondeva: camminiamo sopra l'acqua come San Pietro. Era così distaccato dalle cose di questo mondo e tanto non si gloriava dell'incarico che ricopriva, che quando ne ebbe occasione chiese all'arcivescovo di sollevarlo dall'onore della cura pastorale. Così scriveva in una lettera datata al 15 ottobre del 1827: Illustrissimo, reverendissimo, signore padrone osservantissimo, le ricordo che nell'anno scorso venni a farle domanda che a causa dei miei impedimenti che mi rendono inabile, io avessi potuto rinunziare alla cura parrocchiale, e mi fu risposto che dovevo aspettare un altro anno. Siamo alla fine di quest'anno. Prego umilmente di sapere la volontà del Signore, cui voglio sempre assoggettare la mia, ed in che cosa devo essere occupato. A questo scritto, facendosi voce della divina provvidenza il cardinale, rispose che come il Signore Dio si era premunito di allungare la vita, così avrebbe voluto che il suo preposito avrebbe allungato la cura, appunto, della parrocchia. Il santo iniziava la sua giornata con la celebrazione della messa, che durava di solito a lungo, alla quale faceva precedere una preghiera di una decina di minuti. Al momento della consacrazione sovente non riusciva a trattenere le lacrime. Dopo aver fatto il ringraziamento in ginocchio, in sacrestia, prendeva una tazza di caffè, alla quale negli ultimi anni aggiungeva un pezzettino di cioccolata, dal quale però si asteneva nei giorni di digiuno. Quando non era occupato a sbrigare pratica, a dare udienza o a confessare, lo si trovava invariabilmente in chiesa davanti all'altare del Santissimo Sacramento. Verso l'una dopo mezzogiorno si ritirava in casa per consumare il pranzo, fedele alla sua massima: bisogna sempre lasciare una cameretta vuota nello stomaco. Insomma, bisogna cioè alzarsi da tavola, che non si è proprio sazi, completamente sazi, in spirito appunto di mortificazione. Ritornava molto presto in chiesa. Lungo il suo passaggio i fedeli gli correvano incontro per baciargli la mano ed egli, senza girare gli occhi, avanzava curvo e devoto, ripetendo: benedetto Dio, in chiesa abbandonava il suo posto dinanzi al Santissimo Sacramento soltanto quando era chiamato in sacrestia per il disbrigo delle pratiche o per confessare gli uomini. La sera recitava con il popolo il Santo Rosario, seguito da altri atti cristiani. Al tramonto faceva ritorno a casa e rimaneva disponibile fino a tarda sera per i poveri che non avevano il coraggio di farsi vedere in parrocchia e per altre incombenze. Recitava ancora il rosario con i familiari e terminava il breviario da solo con il fratello padre Pietro, che negli ultimi anni era diventato cieco, e con il nipote Don Felice. Dopo una leggerissima refezione, che in Quaresima consisteva in pochi agli abbrustoliti sotto la cenere o in alcuni fichi secchi, dedicava fino a mezzanotte qualche ora allo studio, alla lettura spirituale e alla preghiera. D'estate non dormiva più di 4 ore ed inverno mai più di 5. Diceva: il sacerdote è una torcia che si deve consumare per Gesù Cristo. Nei giorni di festa si recava in chiesa più presto del solito per la cosiddetta messa pratica, durante la quale spiegava ai fedeli come rivivere il dramma della passione. Il suo modo pratico per ascoltare con frutto la Santa Messa fu da lui pubblicato a Napoli nel 1820. Ecco, essendo la liturgia, no, appunto, allora quasi tutta in silenzio, per far sì che non ci si distrae, non ci si perde in pensieri futili o inutili, per mantenere la concentrazione in quello che sta avvenendo lì in quel momento nella Chiesa, ecco, il Santo proponeva la meditazione della passione del Signore, seguendo le varie parti della Messa, con una meditazione appropriata. Al termine della Messa pratica entrava in confessionale. Cioè, dopo questa istruzione sulla messa pratica, entrava in confessionale e l'abbandonava soltanto per la celebrazione della sua messa, durante la quale faceva un'omelia di oltre un'ora. Ritornava quindi in confessionale e non ne usciva che alle 11:30 per ripetere la messa pratica alla gente di qualità, cioè la gente più nobile. Chiaramente usando quindi un linguaggio appropriato per a seconda di chi aveva davanti. Quindi la mattina era gente semplice. E poi invece verso la tardi mattinata era più gente istruita, gente nobile. Dopo pranzo, mezz'ora prima dei vespri, spiegava il catechismo ai poveri, ai quali alla fine distribuiva elemosine. Dopo aver cantato in coro i vespri con la collegiata, il beato teneva ancora una lunga istruzione al popolo, seguita dalla benedizione col Santissimo Sacramento. Poi faceva una visita nelle vicine cappelle sirotine per esortare i giovani che vi si raccoglievano e dare loro la benedizione con la croce. Ogni settimana teneva poi il rosario predicato, cioè meditato. Poiché era convinto che il popolo cristiano cresce fervente soltanto se diretto da un clero zelante, il santo istituì a Torre del Greco il ritiro mensile per tutti i sacerdoti. Cominciò a predicarlo lui stesso e quando cercò di invitare qualche altro sacerdote forestiero, tutti protestarono. Vogliamo assolutamente che voi ci facciate questa predica. Diteci quel che volete, noi siamo contenti. Se verrà un altro sacerdote a predicare, non verremo al ritiro. Divorato dall'amore di Dio e del prossimo, il beato istituì anche ritiri specializzati per gli uomini impiegati per la maggior parte dell'anno nella pesca del corallo nei mari di Sardegna e di Corsica, per le donne sposate costrette a restare a lungo separate dai mariti e per le monache di casa bisognose di una speciale assistenza per restare a un livello di fervore superiore a quello del popolo. Don Felice Romano, che succedette allo zio, nella prepositura di Torre del Greco, attesta che il beato nel corso dell'anno faceva molte novene, settenari e tridui, in modo che quasi in tutti i giorni dell'anno non mancava ai fedeli la predicazione della Divina Parola. Per il tempo di Avvento e di Quaresima, la predicazione solenne era tenuta in Santa Croce da un sacerdote forestiero mandato dall'arcivescovo, e Don Vincenzo ne approfittava per visitare sistematicamente le cappelle rurali e per predicare ai crocicchi delle vie senza mai dimostrare stanchezza. Nella predicazione non indulgeva alla vuota retorica del tempo. Sua unica preoccupazione era quella di catechizzare il popolo, di sminuzzare a tutti con precisione, semplicità e convenzione le verità della fede, tratte dalla Sacra Scrittura, condurre tutti alla pratica frequente dei sacramenti. E mentre predicava, sovente gli cadevano lacrime dagli occhi, soprattutto quando parlava della Madonna, del Santissimo Sacramento o della Passione del Signore. Trascinato dalla foga degli affetti, dicono i testimoni, non la finiva mai quando parlava di Dio e gli si doveva fare il segno più volte per farlo finire di predicare. Malgrado ciò, i frutti spirituali che otteneva erano molto consolanti. Difatti al suo confessionale aveva sempre più uomini che donne, molti dei quali provenivano anche da paesi lontani. Il medico che lo curava attestò che era un leone per la gloria di Dio. Nessuno lo fermava quando si trattava di un'anima in pericolo già invischiata nel peccato. Quando il male era segreto, richiamava il responsabile in sacrestia e lo scongiurava fino alle lacrime a cambiare vita. Quando il male era pubblico, allora correggeva il responsabile pubblicamente, chiedeva pubblica emendazione, proprio per togliere lo scandalo. Ricorreva alle autorità ecclesiastiche nei casi più ribelli e sovente sollecitava il sindaco a fare il suo dovere nel reprimere abusi. Durante il carnevale, durante le solenni festività, non tollerava l'uso delle maschere, le rappresentazioni teatrali, specialmente quelle buffe, i balli, perché non andavano sempre esenti da trivialità e immoralità. Alla lotta contro il peccato, Don Vincenzo faceva anche servire la carità materiale, ben sapendo quanto sia facile all'indigenza infrangere le resistenze del male. Le elemosine che faceva superavano le sue possibilità. Trovandosi sempre senza denaro, gli amici talora gli dicevano: «Come fate tante elemosine? Avete bisogno di un sacco d'oro». Allora lui rispondeva: «Allegria, allegria, e Dio ci pensa, crescono i denari dentro la sacca». Per le sue elemosine risparmiava su tutto. Quando i parenti volevano che si provvedesse di una sottana nuova, egli diceva: «Perché un'altra sottana? Dobbiamo vestire i poveri. Mettete pezze, mettete pezze». La vita di Don Vincenzo trascorse in un periodo molto burrascoso nella storia delle due Sicilie. Non badò all'effimera fortuna delle rivoluzioni. Durante la Repubblica Partenopea si rifiutò di tenere il discorso intorno all'albero della libertà, benché ne fosse stato richiesto dai Giacobini. E durante il dominio francese, ai facinorosi che volevano tirarlo dalla loro parte, rispose: «La legge di Dio è una, l'anima è una. Io non temo né voi né mille come voi. Per la legge di Dio non mi importa morire un anno prima o un anno dopo. Dobbiamo pur morire una volta». Avendo il governo francese liberato il comune di Torre del Greco dal pagamento della congrua al parroco e ingiunto che questi si sostentasse con le sole rendite della chiesa, egli non volle servirsene perché erano stabilite per cause pie. Preferì restare senza congrua, cioè senza pagamento, e chiedere invece l'elemosina per continuare ad aiutare i poveri della domenica. Quando Pio VII fu condotto prigioniero in Francia a causa della scomunica lanciata contro Napoleone, egli organizzò una rete di preghiere tra i suoi figli spirituali. E quando il Papa ritornò trionfalmente a Roma nel 1814, organizzò per 3 giorni a Torre del Greco feste senza precedenti. Con il ritorno a Napoli del re Ferdinando IV, del cardinale Luigi Ruffo, dei principi Scilla, esiliato per aver negato il giuramento di fedeltà a Giuseppe Napoleone, i carbonari che si erano diffusi nel Riama al seguito delle truppe francesi non cessarono di sobillare il popolo per guadagnarlo ai propri ideali rivoluzionari. Quelli di Torre si misero a minacciare di morte chiunque non si fosse iscritto alla loro setta. Don Vincenzo non si lasciò intimorire dalle lettere anonime che gli facevano giungere. Un giorno fu minacciato persino in casa, ma egli, prendendo in mano il crocifisso, dichiarò: «Io non temo voi né 100.000 come voi, temo solamente Dio crocifisso che mi ha da giudicare». Era il primo giorno dell'anno 1824 quando Don Vincenzo inciampò e cadde. Si procurò una frattura al femore sinistro. E dalle conseguenze della caduta non fu più in grado di riprendersi. Come ogni santa mattina, infatti, quel giorno si era svegliato prima dell'alba. Era un giorno solenne e aveva da tenere la messa pratica, cioè questa spiegazione della messa al popolo. Quella del mattino presto, affollata dalla gente di campagna, dai venditori, dai poveri che per mancanza di abiti convenienti avevano vergogna a farsi vedere alla luce del giorno. Ma quella mattina l'attesero invano. Quando alcuni dei suoi familiari gli prestarono soccorso, Don Vincenzo non si lamentò affatto. Benedetto Dio, il Dio così vuole. Povera gente, mi aspetta. Era seriamente convinto che quel fioretto gli fosse accaduto per i suoi peccati e spesso ripeteva: Ah, ben fatto, con me questo ci vuole. La sua sola preoccupazione fu quella di accertarsi che il piccolo gregge di Santa Croce venisse amorevolmente guidato dal nipote Don Felice. D'altro canto, dai parrocchiani si informava se il nipote li soddisfacesse in tutto. Tutto il periodo di convalescenza, una dolorosa infermità di 40 giorni, se da un lato gli consentiva di abbandonarsi alla preghiera, alla meditazione, e effusioni di pietà, dall'altra lo angustiava per i bisogni delle anime a lui affidate. Non mandò mai indietro chiunque chiedesse di vederlo, sia per sincerarsi delle sue condizioni di salute, sia che si portasse alla casa di Don Vincenzo per chiedere aiuti materiali. Un testimone racconta che, nonostante la sua condizione precaria, aprì una scuola particolare presso la sua abitazione per tutti i sacerdoti e per tutti i laici che andavano a trovarlo. Più volte, durante questo periodo di prova, avrebbe pensato di rinunziare alla cura delle anime, ma non lo fece mai per timore di opporsi alla volontà di Dio. Dopo questa frattura al femore, ad aggravare la sua precaria salute, si aggiunsero due piaghe alle gambe, un'ernia che lo costrinsero nel tempo a muoversi con grandissima difficoltà, appoggiandosi a un grezzo bastone o a delle stampelle. Per lui fu un vero e proprio calvario, lungo. Al tramonto della sua vita, quando ebbe anche dalla Santa Sede il permesso di celebrare in casa, andava ripetendo in dialetto: Ebbene così, ebbene così. Spesso mormorava interminabili giaculatorie quando non aveva la forza di recitare il breviario, ma era sempre immerso in un intimo raccoglimento. Sul letto del dolore continuò la sua missione sacerdotale per il bene e la salvezza delle anime. Il 30 novembre del 1830, inviando ai suoi confratelli sacerdoti una lettera autografa, consegnò il suo testamento spirituale, esortando tutti al comandamento nuovo della carità. Dilettissimi fratelli, giacché per divina disposizione non posso uscire di casa, debbo, costretto da forti voci interiori, lasciarvi un importantissimo ricordo di conservare il preziosissimo tesoro della carità fraterna, la quale è il solo distintivo carattere dei veri discepoli di Gesù Cristo, e più particolarmente di ogni sacerdote, il quale per speciale misericordia di Dio è stato scelto affinché impiegasse tutto sé per il vero bene di ogni persona. La medesima carità fraterna è il più certo segno di predestinazione della vita eterna. Tale carità è l'essenziale dell'evangelica religione, senza la quale tutte le altre opere buone sono apparenti cortecce senza midollo e perciò non sono a Dio gradite né premiate. Cari, cari, carissimi fratelli, con la faccia per terra e con tutto il calore vi prego a prontamente ed interamente adempiere questo sì rilevante e dolcissimo precetto. Dunque procuriamo noi con tutti gli sforzi a qualunque costo eseguire sì importante precetto della fraterna carità, affinché possiamo godere il sommo bene in compagnia di tanti milioni di fratelli e sorelle per tutta l'eternità del cielo, dove regna per sempre la perfetta continua carità. Amen, amen, amen. Questo vero e infinito bene vi desidero. All'inizio della novena di Natale del 1831 fu colpito da una polmonite. Al medico che gli chiedeva come stesse, soprattutto con le sue piaghe incancrenite, rispose: Sono l'uomo del dolore, ma sia benedetto Dio che me le ha mandate. Saputo la gravità del male, si confessò, ricevette il viatico, l'unzione degli infermi, conservando fino alla fine la chiarezza della mente, la prontezza e la tranquillità dello spirito. Continuava a ricordare al nipote sacerdote gli obblighi parrocchiali. e accettava con gratitudine i buoni pensieri che gli venivano suggeriti dai sacerdoti che gli facevano visita. A tutti chiedeva che si pregasse per lui affinché il Signore gli concedesse un buon passaggio dalla terra all'eternità. Poche ore prima della sua morte, ancora lucido di mente, accolse con profonda gratitudine la benedizione pastorale che il cardinale gli mandò tramite il vicario foraneo. Morì il 20 dicembre 1831. Non appena i rintocchi della campana di Santa Croce annunziarono la morte del preposito, tutto il popolo si riversò sotto la sua casa e molti si schierarono come un cordone di protezione per impedire che la gente facesse a pezzi i suoi abiti pur di avere una reliquia. Il giorno dopo ebbe luogo il corteo funebre. Per volontà del popolo seguì il percorso delle processioni solenni, perché tutti volevano vedere per l'ultima volta il parroco santo. Per le strade, sui balconi, la gente, come se stesse assistendo a una processione solenne, acclamava forte: «Ecco il santo! Si è chiusa quella bocca di paradiso! Beato isso! Beato lui!» Vincenzo Romano fu sepolto nella chiesa parrocchiale che ne aveva conosciuto lo zelo indefesso. Consegnato a Roma i documenti, Papa Gregorio XVI, il 22 settembre 1843, firmò il decreto di introduzione della causa di beatificazione. Il 25 marzo del 1895 Papa Leone XIII, dichiarando eroiche le virtù del venerabile Vincenzo Romano, augurava alla Chiesa non lontano il giorno in cui l'Italia avrebbe avuto un sublime esempio di santo parroco proposto al clero secolare. Disse: «Gloria a Dio che dopo il corso di più di 18 secoli dalla fondazione della Chiesa abbiamo un parroco santo». Fu beatificato da Paolo VI nel 1963 durante la seconda sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II e fu canonizzato il 14 ottobre del 2018. Bene, invochiamo questo santo parroco perché ci predisponga questi giorni della novena al Santo Natale, ecco, a vivere cristianamente questo tempo santo e con frutto, accostandoci ai santi sacramenti, preparandoci con la preghiera e soprattutto mettendo in pratica i nostri doveri quotidiani, fare bene ogni cosa. Fu questo il suo motto, fare ogni cosa secondo la volontà di Dio, con puntualità, con precisione, con generosità, con amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Romano, prega per noi. Ave Maria.